Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 E sono piazze vive che hanno come motore della loro unione dei giovani che si convocano spontaneamente attraverso i loro canali e c'è questo movimento che non è un movimento nostro locale, ma è un movimento di gioventù su scala mondiale. Che sia il futuro è certo, perché sta in mano a loro. Loro lo deterranno il futuro. Che lo vogliano anche determinare, questa è una bella notizia. Non lo vogliono subire semplicemente passivamente, tanto gli arriverà lo stesso il futuro. No, lo vogliono determinare, vogliono dire come deve essere. La prima cosa che fa una comunità che ha bisogno di difendersi da qualche sopruso, la prima cosa che fa è un'assemblea, utilizza le parole, poi quelle parole diventano fatti compiuti. Ecco, c'è bisogno di parole che reggano la responsabilità di quello che dicono e comportino fatti compiuti. Le parole hanno un loro preciso significato. Se noi per esempio usiamo per la presenza di stranieri, di immigrati stranieri, la parola invasione, stiamo spacciando vocabolario falso. Non possiamo usare la parola invadere, il verbo invadere, la parola invasione per delle persone che arrivano alla spicciolata, di tutte le età, donne e bambini compresi. Invadere è un verbo che riguarda un esercito che supera i confini di un altro paese per occuparlo. Noi siamo degli esperti di invasioni, le abbiamo subite tantissime. Chi legge ha un vantaggio addirittura sleale nei confronti di quelli che non leggono. E il momento che se ne accorge il non lettore di quanto si trovi in svantaggio rispetto a chi invece per suo gusto legge, il momento che se ne accorgerà, beh, quello sarà un momento di slancio e di miglioramento del nostro vivere comune, insomma, del nostro vocabolario anche.
Odio gli indifferenti.
Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. L'indifferenza è parassitismo, è vigliaccheria. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia fare, lascia aggruppare tutti quei nodi che poi solo la spada potrà tagliare. lascia promulgare tutte quelle leggi che poi solo la rivolta farà abrogare. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
Eccoci di nuovo online. Questa è una nuova puntata di Odio gli indifferenti. Questa puntata va in onda dopo le elezioni regionali che ci sono state in Italia, in Calabria e in Emilia-Romagna. E quindi questa puntata è dedicata soprattutto a questi due eventi. Questa puntata di Odio gli indifferenti faremo un po' il punto, molto veloce ovviamente, di quello che è accaduto prima delle elezioni
di quello che è accaduto dopo. Il materiale che ascolterete in questa trasmissione, come al solito, proviene dalla rete, dal polso della rete. Mentre alcune riflessioni sono personalissime. La voce che avete sentito all'inizio della trasmissione appartiene a Henry De Luca, uno degli scrittori italiani più noti e più famosi. Quello era il suo pensiero riguardo le sardine. Questa è la denominazione di un movimento spontaneo che ha caratterizzato gli ultimi mesi delle cronache politiche italiane, e lo stesso movimento è quello che ha sicuramente contribuito a fare in modo che le elezioni emiliane premiassero chi davvero ha a cuore democrazia, qualità della vita e una buona politica. Ed ora voglio leggervi un testo che riassume quanto accaduto e riassume l'operato delle sardine durante il periodo elettorale. È un testo che proviene direttamente dalla pagina ufficiale delle sardine. Oggi, 27 gennaio 2020, è successo. Siamo nati dicendo che eravamo contro il populismo. Oggi siamo consapevoli che, se lo vogliamo, oltre che contro, possiamo essere meglio. E possiamo esserlo con mezzi sconosciuti a chi fa propaganda di mestiere. Gratuità, relazioni umane, creatività ed empatia. Nella sua banalità è una notizia che rischia di far saltare tutte le certezze che ci erano state vendute in questi anni grigi. L'esperienza dell'Emilia-Romagna dimostra che le sardine servivano come l'ossigeno. L'esperienza della Calabria dimostra che le sardine da sole non bastano. Che la domanda di politica si risveglia se l'offerta è adeguata, coraggiosa e coesa. Il 14 novembre avevamo annunciato che stava prendendo avvio una campagna elettorale difficile. Lo avevamo intuito quando abbiamo letto quel liberiano così offensivo per le strade di Bologna. Ne abbiamo avuto la conferma definitiva quando la memoria di Kobe Bryant è stata associata ad una candidata governatrice il giorno stesso del voto, in pieno silenzio elettorale. Avete toccato il fondo, più e più volte. Mentre noi riscoprivamo quella cosa meravigliosa che è la politica, voi non perdevate occasione per sminuirla. Vi siete concentrati sull'attaccare gli avversari, perdendo di vista i contenuti che anche i vostri potenziali elettori, magari, avrebbero gradito ascoltare. Ci avete sminuiti, sbeffeggiati, umiliati, come cittadine e come elettori. Avete attaccato le donne, sapendo di generare maggiori interazioni sui social e quindi di ricevere maggiore visibilità. Avete suonato un campanello di troppo e chiesto uno scusa di meno. Ma alla fine avete perso, sonoramente. Nonostante la marea di soldi che continuiamo a non sapere da dove provengano, nonostante la sregolatezza e i media ossessionati dalle salvinate di turno, avete perso. Nonostante le ore passate a fare selfie con i passanti, avete perso. Nonostante le sagre di paese che avete occupato, nonostante i vicoli che ci avete venduto come piazze gremite, nonostante l'acqua del Po distribuita in Calabria, avete perso. Ora ci aspettiamo che i media passino al setaccio ogni vostra imprudenza, ogni vostro errore, ogni vostra leggerezza. Un trattamento che tocca a chi perde e che a maggior ragione è doveroso quando a perdere è chi ha giocato sporco. Per il vostro mantra delle elezioni subito, oggi dovremmo andare al voto a Forlì e a Ferrara. Secondo il vostro mantra del consenso che tutto concede, dovreste chiedere permesso prima di entrare a Bibbiano, a Riace o al Pilastro. La prossima volta dovrete chiedere il permesso. Adesso tocca a noi. Non ci siamo montati la testa quando abbiamo riempito 142 piazze in tutta Europa. Non ce la monteremo adesso, che arriva la prima buona notizia da tanto tempo a questa parte. Inizia la fase più dura. Saremo attenti e vigili dove si è già votato. Saremo presenti e agguerriti dove si voterà. Soprattutto se lo stile a cui ci avete abituato in Emilia-Romagna e Calabria verrà ripresentato in Puglia, Campania, Marche, Toscana, Liguria, Veneto, Valle d'Aosta, Napoli, Trento e tutte le volte che gli elettori saranno chiamati a scegliere. Le sardine non vanno date per scontate, ma ci saranno, sempre, con i loro corpi non manipolabili, con cervelli che non abboccano, con orecchie che pretendono rispetto e con occhi che si accenderanno solo per assistere a spettacoli degni della parola bellezza. Felici che ogni tanto le parole memoria e resistenza riecheggino così forti e così simili.
Salvini va al governo e la benzina torna a un livello normale. Serietà, chiederemo agli italiani di pagare qualcosa che li aiuta per il futuro.
Sono un uomo ridicolo e ora mi danno anche del pazzo.
Non possiamo pagare tasse di accadimenti di 80 anni fa, quindi la benzina non sarà gratis, ma non sarà più la cara d'Europa e almeno una parte di queste accise.
Potrebbe essere una promozione se per loro non rimanessi comunque un uomo ridicolo.
E benzine dall'Ucraina. lunedì, dopo il governo, al distributore di benzina non ci sono più.
Allora, io mi riprendo.
Promesso, aspetti che glielo firmo, aspetti che glielo firmo.
Sono sempre stato ridicolo e lo so, forse fin da quando sono nato. Credo di averlo già saputo fin da quando avevo 7 anni.
Buongiorno, buonasera, lei è al primo piano? Ci può far entrare cortesemente? Eh no, a casa mia, sì, a casa sua. No, perché ci hanno segnalato una cosa sgradevole, volevo che lei la smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. Ma chi è questo? Ce l'hanno detto dei cittadini. Hanno detto giusto e sbagliato. Attaccato.
La voce che avete sentito del documento audio che vi abbiamo proposto era quella di Matteo Salvini. La voce è stata estratta da un video che è stato girato il 21 di gennaio, a ridosso delle elezioni in Emilia e in Calabria. Facebook ha rimosso il video. Le telecamere avevano ripreso il blitz del leader della Lega, il quale, dopo aver ricevuto una segnalazione da alcuni residenti del quartiere Pilastro alla periferia di Bologna, era andato a fare una visita ad una famiglia di origine tunisina. La visita si riprometteva di scovare un presunto spacciatore. Salvini, accompagnato da alcuni operatori e da alcuni comuni cittadini, dopo aver provato a citofonare a tarda sera nell'appartamento, aveva chiesto se in casa ci fosse un pusher, spiegando, ironicamente, di voler tentare di riabilitare il buon nome della famiglia a cui stava citofonando. In un secondo momento, poi, si è scoperto che il ragazzo, suo malgrado protagonista del video, e di cui si sente la voce, era minorenne e che la sua reputazione era stata, quindi, infangata illecitamente. Per Facebook, il video non rispetta gli standard della community in materia di incitamento all'odio. La rimozione però è arrivata una settimana dopo la pubblicazione fatta dal team social di Salvini. Il video peraltro aveva causato anche qualche problema diplomatico con Tunisi. Il vicepresidente del Parlamento tunisino aveva dichiarato: è un atteggiamento razzista e vergognoso che mina i rapporti tra Italia e Tunisia.
Running short, I go on foot as my last resort. Running harder, faster than before.
Salvini è solito avere questa prassi squadrista. A che titolo chiedere a una persona posso entrare a casa, mi fa entrare a casa? Salta tutte le procedure, va da un presunto spacciatore, non c'è nessuna indagine. Aveva tutto il potere di inviare la polizia, di sottoporre, tra l'altro già da ministro degli interni, quel tipo di periferie a controlli maggiori. Salvini è un manipolatore di disperazione. Quell'atto è un atto antidemocratico. Secondo me dovremmo adottare, sì, un leghista. Ognuno di noi dovrebbe farlo. E metterlo dinanzi all'infinità di idiozie, di falsità che Salvini quotidianamente fa. Non si può credere a una figura tanto modesta e tanto mediocre. Quella citofonata, ridicola, goliardica quasi, in realtà è un atto violento. È un atto violentissimo. E Salvini ne era consapevole. È un atto violento perché istiga a poterlo fare. Se lo fa lui, ognuno di noi può citofonare. È come se autorizzasse al rutto libero. Quella citofonata è un punto di non ritorno per la nostra democrazia. Su quella citofonata si faranno molti ragionamenti in futuro. Molte analisi partiranno da quel momento, il momento in cui la democrazia italiana inizia a perdere le sue garanzie e tutto è un infinito e squallido teatro di propaganda.
E la voce che avete sentito era quella di Roberto Saviano, ed era una sua riflessione sulle ultime gesta di Matteo Salvini.
Buongiorno.
Pronto?
Buonasera.
Sì, pronto.
È il signor Iaia?
Sì, sono io.
No, perché ci hanno segnalato cosa sgradevole, volevo che lei la smentisse.
Chi è? Chi sta
ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere.
Ha sbagliato numero.
E lei chi è, scusi?
Chi è lei?
E lei chi è? Sto parlando con un fantasma, mi scusi.
A fanculo.
Attaccato.
Bell'armadio, belle cassapanche, bello, bello, bello tutto, bravo, grazie, adesso non ne puoi andare.
Che ci faccio?
Ma come che ci faccio? E i soldi miei?
E non ti do.
Come non mi dà?
E come? Vuoi sapere la procedura?
Sì.
Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi.
Gli antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato per questo fatto?
Ma certo, eccellenza.
Osetti.
compiti di responsabilità dovrebbe evitare durante i comizi di accostare agli slogan politici i simboli religiosi. Matteo, nella mia valutazione questi comportamenti non hanno nulla a che vedere con il principio di libertà di coscienza religiosa, piuttosto sono episodi di incoscienza religiosa che rischiano di offendere il sentimento dei credenti e nello stesso tempo, vedi, di oscurare il principio di laicità, tratto fondamentale dello Stato moderno.
Sai che ti dico?
Dimmi.
Che una stronzata così non sarà mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo.
Volgarità, vi dico io che cos'è la volgarità. No, te lo dico subito. La volgarità è coloro che mentono al cittadino. La volgarità è la finta economia. Queste sono volgarità. Io se mando a fanculo uno, certo. dimmi te la parola stronzo quale sinonimo.
Ma nulla.
Non dà sinonimi, perché no. Se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni, cioè. Gli devi di stronzo.
La parola dell'uomo una volta contava qualche cosa. Mi dispiace solo per questa mancanza di fiducia.
Mai dire di sì, ricordalo, mai, sempre di no, perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno, su www.dallapartedeltorto.org.
We'll be right back.
che fa Marchese, spinge?
Entrambe voi due! Dove stiamo andiamo?
Qual è il soggetto?
Odio gli indifferenti.
Radio dalla parte del torto. Ed ora, pubblicità.
Slogan della Topolino nel 36, più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna come concezione e come costruzione. Con un minore ingombro esterno realizza il massimo di abitabilità.
I comandi sono un invito alla guida, le due leve per l'avviamento, il cambio a quattro velocità e retromarcia come nella 600 e qua la leva del freno a mano.
Non mancano ventilazione, riscaldamento ed altre comodità apprezzate dall'automobilista. Il quadretto di controllo raggruppa tutti gli indicatori indispensabili. Anche la nuova 500 ha il gruppo motore cambio sistemato posteriormente. È una soluzione di importanza fondamentale, come ha dimostrato il successo della 600.
Sotto il cofano troviamo il serbatoio carburante, la ruota di scorta, la batteria, la borsa utensili, spazio per il bagaglio e infine i due tubi di ventilazione per l'interno della vettura.
La sua stabilità nella tenuta di strada è eccezionale, sembra incollata al terreno. Un molleggio da grande vettura. La guida è sicura e piacevole, la ripresa è bruciante. Veloce in salita può affrontare sicura ogni discesa. I suoi freni in ogni occasione danno una risposta pronta e potente. Questa è la nuova piccola grande vettura che sul filo di oltre 85 km all'ora ha iniziato la sua corsa sulle vie d'Italia e del mondo. La nuova 500 metterà sulle quattro ruote migliaia e migliaia di nuovi automobilisti. Darà ulteriore impulso all'automobilismo in Italia. L'auto sempre più per tutti, mezzo di lavoro e di vita familiare.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Ed ora, un piccolo flash per voi. La registrazione di una parte di una puntata di Odio gli indifferenti. Per la precisione, della puntata numero 6. Perché fare esercizio di memoria è sempre un qualcosa che non va trascurato.
Degli indifferenti.
Siamo al surreale. A proposito di parole,
aspetto ancora un attimo a mandarlo, sì, loro... a cagare.
Oggi è uscito su qualche giornale che i promotori spontanei delle manifestazioni di Bologna, le cosiddette sardine di Bologna,
volti il foglio, non sente una voce nuova, Bovini,
che hanno già preannunciato la loro presenza a Modena e poi a Firenze.
E chiudo parentesi, senza averla mai aperta, tra l'altro.
Perché sarò a Firenze, amici fiorentini, sabato 30 novembre.
Poi Bifalco!
A una cena dove ci saranno più di 1000 persone a tavola. Ebbene, questi ci inseguiranno protestando, però.
Che è? Fattore Bifalco?
Bifalco!
Lo senti, sei Bifalco!
Spesso
ci sono alcuni articoli di giornale, se gratti sotto il sardino trovi il pidino.
Tu sei triste, triste squallido.
Se gratti sotto la sardina trovi la pidina, poi...
Cosa fai, cretinetti? Parli da solo?
Come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?
La, è una questione di narrativa, la narrativa che non ci piace.
A voi sembra normale questa narrativa? Cioè vi sembra... Chiedo a tutti, chiedo alle sardine che si stanno mobilitando in tutta Italia, vi sembra normale che un personaggio politico che ha tutto questo seguito aizzi in questo modo dicendo, ho letto su qualche giornale che se gratti la sardina sotto c'è il pidino, accusandomi perché la verità ha scritto che io sarei collegato a Prodi, che sarei manovrato da chissà cosa... Senza nessun documento, senza nessuno straccio
di
prova.
No, si riferiva alla verità, si riferiva a una collaborazione con una rivista legata a,
appunto,
al Prodi.
Non provata
perché
da nessuno.
Perché non è vero.
Questa è la cosa,
cioè,
assurda.
Noi stiamo basando
la narrativa della campagna elettorale, non solo, di tutto il consenso che si è costruito Salvini, su tutte queste cose qua.
Ma non è, non è vera la collaborazione?
Basando.
Scusami, non è vera questa collaborazione?
Assolutamente no, ma...
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
E questo testo proviene dal web. Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ho visto testimoni di Geova cominciare lo sciopero della fame contro l'ex ministro Salvini che vuole sostituirli nel citofonare alle persone. E ho visto politici di destra affezionati a Bibbiano abbandonati a loro stessi sotto i cartelli indicatori, perché i cittadini hanno votato a sinistra. Ho visto i bambini di Merano chiedere la cittadinanza Bibbiana per sfuggire dalle loro famiglie. E ho visto la candidata del centrodestra in Calabria darla al cavaliere prima, durante e dopo il comizio. Ho visto la Borgonzoni fare un comizio a Mantova, credendo di essere in Emilia-Romagna. E ho visto la gente chiedersi perché la Borgonzoni avesse barba e baffi. Ho visto elettori del Nuovo che Avanza dare sonore pacche al televisore, sperando che la percentuale del voto che leggevano scritta fosse un difetto dei pixel dello schermo. Ho visto il capo politico del Nuovo che Avanza abbandonare sull'autostrada il suo ministro gemello per adottare Zingaretti, così da risolvere il problema della finanziaria. E l'ho visto poi dimettersi perché il Nuovo che Avanza era diventato il PD. Ho visto degli ex poveri diventati ricchi buttarsi da un ponte alto 100 metri perché senza Di Maio, appena dimessosi da capo del movimento, temono di ridiventare poveri. Ho visto migliaia di ammalati che il venerdì sera escono dagli ospedali dell'Emilia-Romagna per recarsi in quelli del Veneto, per rientrare poi in tutta fretta il lunedì mattina. E ho visto asini volare con in groppa leghisti che impugnavano un libro.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
Lascia stare chi siete, chi non siete, che anche noi non abbiamo il tempo di stare qua a tergicristallare. Forza! Esci patente libro!
Lucia Borgonzoni non c'è neanche qui? Fa la campagna elettorale da solo?
Dica. Ti spiego un segreto. Quando lei è a Bologna io sono a Ferrara. Se lei è a Reggio io sono a Modena. Se lei è in Romagna io sono in Emilia. Ce la facciamo.
Lo so. Lo so.
Il suo, lei deve fare il presidente di regione, quindi è giusto che incontri coloro che l'aiuteranno a governare la regione.
Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Io l'ho guardato e ho detto, di 28 ce n'è uno. Ha chiamato rinforzi fino alle 4 del mattino, rosso di sera, bel tempo si spera.
Stare in mezzo alle piazze.
Io sono una leader di Salvini, mi piace.
Una leader di Salvini? Una leader, è lui il leader?
Sì, lei... sì, che guarda, è lui.
Tu voti?
Assolutamente sì.
E chi voti?
Voto Lega, sempre Lega.
E quindi chi voti?
Spende Salvini.
Eh no, chi è il candidato?
Bonaccini.
E dopo il caffè c'ho l'ammazza caffè. L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita, voi continuate a dire che va tutto schifo, che è tutto un magna magna, perché vi serve? È un alibi per continuare a farvi i cazzi vostri.
Vogliono cancellare il decreto sicurezza, che dava più poteri ai sindaci, alle forze dell'ordine e contrastava gli scafisti, i camorristi e gli spacciatori di droga.
Ma che cazzo sta dicendo?
So che vantaggio per l'Italia ci possa essere.
Non me ne frega niente, non mi devi di niente.
Vorrebbero impedire a chi fa politica di parlare in televisione.
Salvini per un buon decennio ha calpestato la dignità dei cittadini di Napoli e del Sud.
Democrazia è bello così.
Raccontà che nonno è morto di freddo, che mese era? Agosto.
Certo.
Ma dove stava il polo?
Non il derby fascisti o comunisti, che non mi appassiona. Appassionerà le sardine, ma non appassiona Matteo Salvini.
Non che mi parte il bastone, cioè voglio di tanto con testa, è questo che non hai capito. Vabbè,
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
Licenza di caccia, Liuzzi.
Ecco, ti ho portato la quaglia.
La quaglia? No, tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
Checco, ma non è che corruzione questo?
La psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo. No. Dammi la qua, dammi qua, dai. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
Ma non è che concussione, Checco.
Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte, signori certo, della corte, certo. Mi hai dato la quaglia,
giusto,
Liuzzi.
Giusto.
Siamo convinti? Sì, siamo convinti. Dammi qua.
E non è
non
che...
Non è che te ne va a fanculo tu e la quaglia oggi, Liuzzi.
Bene, Odio gli indifferenti per oggi finisce qui. Vi lasciamo sperando di avervi intrattenuto nel migliore dei modi e ci risentiremo alla prossima puntata. Adesso vi lascio con un testo molto molto particolare che chiudeva un film del 1999, di cui spero di riuscire a pronunciare bene il titolo. The Big Kahuna, i cui interpreti principali sono Kevin Spacey e Danny DeVito. E noi ci risentiamo alla prossima puntata. Non mancate! Goditi, potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassita. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso, come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga, e alla fine è solo con te stesso. E ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti conto, rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio, sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite, ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla, anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti fanno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli, sono il migliore legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Accetta alcune inalienabili verità. I prezzi aumenteranno. I politici saranno donnaioli, anche tu diventerai vecchio. E quando lo diventerai, fantasticherai che quando eri giovane i prezzi erano ragionevoli, i politici onesti e i bambini rispettavano gli anziani. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno quelli di un 85enne. Sii cauto nell'accettare i consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio, per questa volta.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.